Allora facciamo una meditazione guidata e dopodiché ci sarà opportunità per fare domande. Prima si cerca di mettersi in una posizione comoda abbastanza che si può mantenere per un po' di tempo con la schiena dritta, ma non rigida o tesa. Per persone che hanno difficoltà a sedersi per terra, va benissimo usare una sedia. Usando una sedia si può anche portare attenzione alla postura, magari mettere i piedi ben piantati per terra, posare le mani nel grembo o sulle cosce, come viene comodo. La posizione seduta, ci sono varie opzioni. Alcune persone si trovano meglio inginocchiate, usando uno sgabello di legno oppure sedendosi sopra un grosso cuscino. Altrimenti la posizione classica è con le gambe incrociate in qualche modo, usando un cuscino, alzarsi un po' da dietro in modo che le ginocchia possono andare giù per terra e diventa così una posizione stabile, si può rilassarsi senza crollare, però non si può aspettare sin dall'inizio di avere già una postura perfetta e qualcosa da sviluppare gradualmente. E consiglio di iniziare con gli occhi chiusi per non essere disturbati da cose che succedono al di fuori e di poter portare maggiore attenzione alla nostra esperienza interna. Però se durante la seduta si sente disorientati oppure viene un grado di torpore o sonnolenza, si può anche aprire gli occhi e tenerli socchiusi con uno sguardo aperto, rilassato. Con la testa ben equilibrata. Le spalle rilassate. Si può dedicare qualche momento all'inizio di passare l'attenzione attraverso il corpo, specialmente quei luoghi dove spesso si tendono a tenere delle tensioni, ad esempio nel viso, la fronte, le tempie, e semplicemente accogliendo nella consapevolezza le sensazioni che si trovano con un atteggiamento gentile che può permettere un maggiore rilassamento naturale. intorno, dietro gli occhi, la mandibola. Non c'è bisogno di serrare i denti, si può permettere un lieve sorriso sulle labbra, come il semisorriso che spesso si vede nelle statue del Buddha, che esprime un senso di rilassamento, serenità, conoscenza. Dentro la bocca, la lingua. Le spalle, la mano sinistra, mano destra, l'addome, il piede sinistro, il piede destro, E poi si può connettere insieme queste varie zone del corpo, accogliendo il corpo intero nella consapevolezza, come viene sperimentato qui ed ora. Non è veramente che si cerca di concentrarsi sul corpo, e più che altro si tratta di rilassarsi, aprirsi ad accogliere la presenza del corpo, così com'è, con un atteggiamento non giudicante. Si può essere leggermente centrati nel cuore, il luogo dove sentiamo le cose, dove abbiamo questa sensibilità naturale, invece di essere intrappolati nella mente discorsiva. C'è un senso della verticalità della postura. L'estensione del corpo nello spazio, il suo volume, il suo peso, qualità terra. C'è il calore del corpo, sensazioni di pressione, di contatto, l'aria sulla pelle, tocco dei vestiti. La pressione del corpo sulla sedia, sul cuscino. riposandosi in questa semplice e naturale consapevolezza dell'esperienza fisica che facciamo qui ed ora. Sostenendo questa presenza nel corpo, probabilmente viene naturale a notare anche l'energia del flusso del respiro, oppure sensazioni associate a questa esperienza del corpo. Il processo del respiro, e si può dare anche una certa enfasi su questo, senza dover per forza focalizzare troppo l'attenzione. Si può ancora stare con un campo di attenzione aperto, inclusivo, ma notando l'inizio dell'ispirazione e sostenendo questa attenzione rilassata fino alla fine dell'ispirazione, notando se c'è una breve pausa e poi lo stesso per l'espirazione. Ogni talvolta che ci si rende conto di aver perso il contatto con il corpo, con il respiro, risucchiati da qualche tipo di pensiero, attività mentale, è sufficiente notare, delicatamente staccare l'attenzione per ritornare di nuovo al corpo, al respiro. Non importa quante volte ci si perde, si può sempre ricominciare. Quindi questo atteggiamento di perseveranza, grande pazienza. Non c'è bisogno di focalizzarsi intensamente sull'oggetto principale cercando di escludere ogni altra cosa, ma si cerca di renderlo l'oggetto principale dell'attenzione, ma di un'attenzione rilassata dove possono anche subentrare altri fenomeni. Rumori, pensieri, immagini mentali e possono essere inclusi senza dover interferire, senza dover afferrarli o sopprimerli. Si può lasciarli passare per conto loro e così non disturbano. Non stiamo veramente cercando di ottenere o raggiungere qualche stato di coscienza elevato o speciale. Si tratta invece di applicare un'attenzione rilassata nel qui ed ora, sulle cose ordinarie, questa presenza del corpo, il ritmo calmante del respiro. Attenzione significa di essere connessi, pienamente presenti, ma rilassata significa senza afferrare, stringere o tenere con tensione. E gradualmente la mente può diventare più raccolta, ci può essere un tipo di calmo lucido dove c'è una tranquillità, la mente discorsiva è calmata, ma allo stesso tempo c'è una chiarezza, un'attenzione precisa nel momento, una vigilanza. E questo può portare anche un senso di agio, di benessere, di completezza. Mente e corpo unificati. E quando c'è una presenza più sostenuta, maggiore raccoglimento, si può anche mollare la presa dall'oggetto principale, dall'attenzione, e aprirsi ad una consapevolezza più aperta, ricettiva. Non è più il fare qualcosa, applicare una tecnica invece di fare e essere consapevoli testimoniando le cose come sono, momento per momento, e soprattutto notando la natura mutevole di ogni fenomeno, ogni esperienza, invece di riportare l'attenzione sempre al respiro, qualsiasi cosa che si manifesta può essere oggetto dell'attenzione, un'attenzione rilassata, non reattiva, dove possiamo verificare questa caratteristica universale di anicca, di instabilità o impermanenza. Ogni cosa che sorge cessa. Non c'è bisogno di credere questo, ma possiamo verificare per noi stessi. Probabilmente viene naturale ancora rimanere un po' con il corpo che respira, e questo è utile per avere un'ancora per l'attenzione, di evitare di essere continuamente trascinati via con le cose che si manifestano. Però allo stesso tempo c'è una disponibilità di stare con qualsiasi cosa che si presenta, di rimanere il testimone, osservando, guardando oltre l'apparenza superficiale. Non importa se è qualcosa piacevole oppure spiacevole o neutro. Possiamo guardare, osservare l'esperienza stessa e eventuali reazioni che possiamo avere, reazioni abitudinari, e notare come l'esperienza stessa e la reazione è mutevole, impermanente, inizia e cessa, quindi non ha nessuna vera sostanza. con una consapevolezza aperta, sostenuta, con questa visione della natura mutevole, insostanziale, di ogni fenomeno, possiamo essere in pace con le cose come sono, momento per momento, aprendoci al flusso dell'esperienza cosciente. E quando suona la campana per segnalare la fine di questa meditazione, potete aprire gli occhi quando volete e eventualmente continuare a riposare, riposarsi in questa consapevolezza. Si può essere ancora centrati nel cuore, allo stesso tempo aprendosi al mondo intorno a noi. Quindi questo è una piccola introduzione della pratica di base, diciamo, che si può praticare eventualmente un po' tutti i giorni e diventare un po' più abili, e la regolarità che aiuta, che conta, e non veramente tanto tempo si dedica. E quindi iniziando in modo semplice, rivolgendo l'attenzione al corpo, il respiro, e questo aiuta di calmare tutta quella attività abitudinaria della mente, e possibile anche con un po' di pratica trovare accesso ad un naturale senso di agio e di benessere e contentezza nel momento. È un livello di calmo lucido, c'è una chiarezza interiore, e questo è un è utile per poi investigare di aprirci ai contenuti della coscienza, quello che può emergere, e di non essere presi dalle reazioni che possiamo avere. Normalmente quando sperimentiamo qualcosa di piacevole ci perdiamo dentro e tendiamo a voler intensificare, prolungare e poi quando finisce lascia un senso di perdita, di vuoto, di insoddisfazione. Oppure quando c'è un qualcosa di sgradevole, la tendenza è di voler spingere via, di voler rimuovere, e quindi crea una tensione, un'agitazione. E quando invece spesso è quello predominante, è piuttosto neutro, né particolarmente piacevole né particolarmente spiacevole, che non attira l'attenzione, come il corpo quando sta all'agio, oppure il respiro normale, non tira l'attenzione. E quindi poi la mente facilmente ci si perde nelle abitudini di proiettarsi nel futuro, immaginare il passato, fantasticare, a proliferare, a creare un mondo intero che non ha niente da fare con la realtà del momento presente. E non si tratta di cercare di diventare un esperto solo sul respiro, sul corpo, diventare ossessionati, ma è come uno strumento di chiave per aprirsi ad una realtà più grande. Quindi non c'è bisogno di valutare troppo in termini di successo o fallimento. In un senso si può soltanto fallire, non è possibile stare sempre concentrati su un unico oggetto, prima o poi lo si perde. E la maggior parte delle persone tendono di pensare di essere poco abili. E se qualcuno mi dice che riesce a fare perfettamente, mi viene qualche dubbio. Ma è un po' una parte, è quello che rivela quello che cominciamo a vedere, che di solito non vediamo in noi stessi, perché l'attenzione viene sempre tirata verso l'esterno. E quindi vediamo le nostre reazioni, le cose che vengono fuori quando diamo spazio. E come spesso dico, non c'è bisogno di giudicare in termini di personali, se si ha pensieri brutti, che sono una brutta persona. E quindi possiamo discernere che non conviene afferrare pensieri negativi o stati mentali nocivi, e possiamo discernere che non conviene assecondarli o coltivarli, però allo stesso tempo non giudicarli o giudicarci per avere stati mentali negativi, perché questi sono provvisori, vanno e vengono. Non sono veramente nostre, non sono la nostra vera natura. E così si sviluppa maggiore consapevolezza dei propri stati mentali, intenzioni, impulsi, di poter diventare più padroni di noi stessi e anche sviluppare maggiore pazienza, sopportazione, di poter stare con le cose come sono, anche quando sono sgradevoli. Non si tratta solo di trovare tranquillità e tutto quello che riteniamo bello e gradevole, perché non è possibile sempre sperimentare solo piacere, e per forza una parte della vita sarà spiacevole e sarà sgradevole, e questo valga anche per le persone più fortunate, le persone più ricche, intelligenti e belli. Anche loro sono soggetti al cambiamento, alla vecchiaia, alla malattia, alla morte, alla separazione. Quindi questo è universale. Utilizzando questi strumenti e le facoltà che già abbiamo, che possiamo coltivare, possiamo trovare un livello di agio e benessere nell'ordinario, nel qui ed ora. È possibile sperimentare contentezza, un senso di completezza, quando non si è preso dal desiderare qualcosa, resistere qualcosa, e c'è un atteggiamento accogliente, gentile, ci rilassiamo in questo. A volte si perde il senso del tempo. E anche ha un aspetto non confinante o senza confine. E poi quando sperimentiamo qualcosa di spiacevole, possiamo essere più in grado di sopportare un momento alla volta, mantenendo quella prospettiva più grande, invece di focalizzare l'attenzione su quello che troviamo spiacevole, che è spesso quello che facciamo, e quando ci lasciamo prendere dall'odio, dall'avversione, è come è afferrare qualcosa con la mente, ha l'effetto di ingrandire e poi può sembrare insopportabile. Sentiamo sopraffatti. Però con questo tipo di attenzione rilassata, una consapevolezza inclusiva, cioè quello che possiamo sperimentare come spiacevole, ma è accompagnato da tutto quello intorno, lo spazio intorno. È come se si tratta di un dolore fisico, tutto il resto del corpo che è neutro, è il senso dello spazio intorno, lo spazio che si estende senza limiti. E c'è ancora la sensazione spiacevole, però con questa prospettiva è solo una piccola parte di un totale più grande. E l'esperienza che facciamo è nel momento. E prendendo un momento alla volta in questo modo, possiamo scoprire di avere una grande capacità di sopportazione, che possiamo attraversare quei momenti difficili in modo più sereno e non aggiungendo tutta quella sofferenza che normalmente viene dalla nostra reazione abitudinaria di volere quello che non abbiamo, di non volere quello che c'è, la resistenza e tutto quello che noi tendiamo di aggiungere sopra, che non è necessario e che possiamo cominciare a fare a meno. E quindi la vita diventa più semplice e abbiamo tutto quello che ci serve per essere liberi e di non essere schiavi alle nostre reazioni abitudinarie e di poter essere in pace anche quando le condizioni non sono pacifiche. A volte per forza sentiamo agitati o nervosi o ansiosi, turbati. Ma come il rapporto con il dolore fisico, se accogliamo quel che sperimentiamo in un contesto più esteso, il senso del rifugio nella consapevolezza stessa che ci permette di sentire e sperimentare le cose, ma con un certo distacco che non viene dall'avversione di voler allontanare, ma dalla natura stessa, dalla consapevolezza, perché quello che è consapevole della rabbia o del lutto, del dolore, della sofferenza, è già libera. E questi fenomeni, sensazioni, stati mentali vanno e vengono, mentre la consapevolezza non sorge e cessa. Abbiamo sempre accesso, sempre disponibile, qui ed ora, nell'immediato. Non è qualcosa che dobbiamo cercare di raggiungere o ottenere, è una facoltà che già abbiamo, è una questione di poter riconoscere, di dare valore e di ricordare. E poi quando ci perdiamo, veniamo risucchiati e cominciamo a soffrire, a qualche punto ci ricordiamo e poi è come accendere la luce di vedere le cose come sono. E così il Buddha puntava a questa consapevolezza sostenuta, approfondita, come la porta verso la liberazione. Sono questioni di utilizzarla. Ok, se avete domande, sono disponibile per un po' di tempo.
Hai detto che la consapevolezza non sorge e non cessa.
Sì. Ma quando, in termini di esperienza, perché qualsiasi momento c'è esperienza, c'è un conoscere. E non c'è, quando non c'è esperienza, non c'è nessuno di sapere che non c'è esperienza. Però si può cominciare a vedere questo, che normalmente l'attenzione salta sempre alla prossima cosa, sempre alla ricerca di qualcosa, e non siamo mai veramente presenti completamente quando qualcosa finisce. Prendendo questo atteggiamento di essere testimone, e possiamo notare che il pensiero cessa, o la sensazione cessa, tutto quel che sperimentiamo cessa, e la consapevolezza rimane. E a volte tutto cessa, a volte la mente si svuota completamente, ma c'è ancora presenza, consapevolezza. E quindi parlando in termini di esperienza. Le persone qui per la prima volta, voi avete qualche domanda? Allora spiego per voi che ci sono dei libri introduttivi qui che potete prendere liberamente, sono stampati per la distribuzione gratuita e ci sono tanti altri titoli nel piano di sotto, si può entrare sotto il ponte, c'è un ingresso dove ci sono diversi altri libri stampati per distribuzione gratuita, c'è anche una biblioteca. E poi il monastero è sempre aperto, si può anche venire e passare del tempo quando non ci sono iniziative di questo tipo, fare una passeggiata nel parco del monastero, nel bosco, meditare sotto qualche albero, venire nel tempio. E poi c'è, ovviamente c'è il programma, il calendario degli eventi nel sito. Ogni sera, tranne lunedì, facciamo una meditazione qui nel tempio alle 7:30. Facciamo 15 minuti di canti e poi 3/4 d'ora di meditazione in silenzio. È aperto a tutti, non c'è bisogno di prenotare, avvisare. Federico?
Io volevo ringraziarti intanto perché dopo, anche dopo tanti anni ogni volta c'è qualcosa di nuovo, ogni volta c'è qualcosa da fare.
Bene, Sì, allora venerdì scorso, non l'altro giorno, ma una settimana fa, c'era un gruppo dalla Thailandia, un centinaio di persone che sono stati a Roma, e c'era una trentina di loro, erano monaci, e c'è anche un monaco molto importante, adesso è abate di Wat Pho a Bangkok, uno dei templi più famosi di Bangkok. E lui l'abbiamo conosciuto da parecchio tempo, è venuto in visita qui una volta più di 15 anni fa, e poi la volta dopo che sono andato in Thailandia con Ajahn Pricha, il monaco thailandese più anziano, siamo andati a salutarlo nel suo monastero. Alcuni anni fa era dato il ruolo del responsabile per i monaci thai che vanno all'estero e anche per i monaci stranieri in Thailandia. Quindi per noi è una figura abbastanza importante. Abbiamo bisogno di lui, di timbrare il passaporto del monaco. Abbiamo il nostro certificato da monaco, andiamo da lui per il timbro, la firma. E il motivo di venire era perché 50 anni fa, a giugno, c'era il suprema patriarca della Thailandia, il Sangharaja, ha avuto un incontro con il Papa al Vaticano, il Paolo VI, quindi a giugno 1972. E l'idea era di ricordare e celebrare quell'evento e 50 anni di amicizia tra buddisti e cristiani, cattolici. E così alcuni di noi siamo stati invitati a accompagnarli. È stato bello. È la prima volta che entro nel cuore del Vaticano. Siamo andati prima ad un albergo appena fuori, il Star Michelangelo, dove erano alloggiati questi thailandesi. E poi siamo portati dentro in un pullman che entrava una serie di cortili con porte molto strette, c'è cioè poco spazio. Un cortile dopo l'altro, e poi siamo arrivati in questa grande tipo di chiostro a piazzale, e siamo stati invitati nella sala Clementina, e poi è venuto il Papa in una sedia a rotelle, e non sembra di stare molto bene, sembrava stanco, però era lucido, e ha parlato, ha letto un suo intervento di 5 minuti, è stato bello, e parlando dei valori condivisi, e la bellezza di questa amicizia, eccetera. Dalla Thailandia avevano portato diversi regali, una ciotola di elemosina del monaco, un pacco di abiti del monaco. C'è una grande scatola, penso che erano dei testi antichi o dei sutta pitica, e c'è una cosa che sembrava come un giocattolo di bambino, era su un vasoio, c'è una stupa con un tipo di serie di ombrelle sopra, con una luce dentro che cambiava da verde a giallo. E sembrava di essere di plastica, però mi hanno detto è di cristallo, però a me sembrava veramente kitsch, come un giocattolo di bambino. E poi siamo andati tutti in fila a dare la mano al Papa, non c'era tempo di scambiare parole. E poi ci sono state delle foto, c'è stato un articolo pubblicato nel Vatican News. è stato carino. E poi quel monaco importante si chiama Somdet Mahathirajan, è venuto qui in visita il giorno precedente, penso, o due giorni precedenti, con 12 altri monaci, un numero di laici. Poi il giorno dopo siamo andati all'ambasciata thailandese per una cerimonia, per il pranzo. Era una settimana piuttosto intensiva, ma piacevole. E alcuni giorni fa è venuto un regista qui che lavora da solo, si chiama Fabio Settimo, e per un canale televisivo che si trasmette solo da internet, da Facebook e YouTube, solo per questa area, per la Sabina. E, è stato pubblicato oggi, abbiamo messo già un link dal nostro sito, è abbastanza carino, è di cosa 50 minuti, è un po' con me che lo porto a visitare alcuni posti, no? Nel parco del monastero, e poi a Jamapagno che l'incontro qui fuori, e sta qui per la benedizione, ma è molto diverso da questi documentari che spesso passano molto veloce. In passato sono venuti qui a filmare e magari hanno filmato diverse ore, e poi nel documentario è tutto ridotto a un minuto, due minuti, mentre questo includeva una grande parte di quello che va filmato, e quindi è molto più sobrio, più lento, meditativo, è piuttosto calmante guardando questo video. E dura una cinquantina di minuti, ma è una bella, a me sembra una bella introduzione semplice al monastero. E quindi quando volete potete accedere dalla pagina principale del monastero, questo documentario.